irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa. One fine day to fly away. Don't you know the room wasn't built in a day? You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know the room wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Buonasera e benvenuti a questa ennesima puntata degli Irradiati. Avete appena ascoltato un pezzo storico dei Morcheeba, Rome Wasn't Built in a Day. Abbiamo cominciato alla grande oggi, questo era un pezzo importante di tanti anni fa, insomma, che ci ricorda che ci vuole pazienza. Noi siamo gli Irradiati, come sempre. Insieme alla baronessa, alla mia destra, adesso c'è la baronessa, abbiamo in ordine, diciamo, antiorario. Chi c'è laggiù? Paolo.
Morris
e Simon.
E la baronessa.
È la baronessa, che tutto parte, Paolo, vedi, tutto parte dalla baronessa, andando via di qua. Oramai diciamo che ci siamo arrivati con un po' di ritardo alla baronessa, ma ci siamo arrivati. L'importante è arrivarci. E chi sono gli Irradiati? Morris, chi sono, cosa facciamo, perché siamo qua?
Ma gli Irradiati sono un gruppo che è nato qua circa 4 anni fa e prendono notizie dal Corriere della Sera, Corriere dell'Umbria, Repubblica. Questi sono i tre quotidiani più generali, quotidiani in generale, e commentano queste notizie con senso umoristico e sarcastico, in modo da divertire chi li ascolta.
E da divertirsi
chi lo fa, soprattutto lo facciamo per noi stessi, via, più che per gli altri, che però,
soprattutto per noi, certo.
Però chi ci ascolta, abbiamo sempre i nostri fans che ci si ringraziano sempre. Oggi parleremo, come sempre, di Umbria, faremo un focus sull'Umbria, se ne occuperà Paolo in particolare, parleremo di sport con la baronessa, grande esperta di sport, leggeremo della buona musica, poi parleremo di attualità, di curiosità, di cose che succedono in giro per il mondo strane. Anche qui la baronessa ci tiene in maniera particolare a farci presente, so, va bene la baronessa?
Beh, certo, tra reali penso parlare di quello che accade nelle famiglie nobili,
Qui non si scherza, ovviamente grande musica a farci da tappeto sonoro, come avete sentito i Morcheeba prima, e arriveranno altri pezzi incantevoli dopo. Insieme a noi, non fisicamente ma nella scelta, nel lavoro di redazione, c'è Matthew, detto Matteo, che ci accompagna e sceglie lui le musiche. Devo dire che quando c'è Matteo le musiche, diciamo, sono abbastanza, sono più recenti. Stavamo parlando di abbronzatura, Paolo. Noti la baronessa abbronzata o un po' a chiazze? Ti sembra abbronzata?
Mi raccomando.
Non è come queste abbronzature che si prendono Marotta.
È un po' così,
esatto,
po'...
Marotta, ma spiaggia libera, abbastanza vicino all'acqua, quindi non...
un po'
no, la roulotte la vedo, ma sono più vicino all'acqua perché riflette meglio il sole, tutta una teoria complicata.
La classica abbronzatura da roulotte.
Esatto.
Perché invece c'è chi è molto ben abbronzato dalla punta delle dita a metà braccio, perché più in su c'è un bellissimo stacco muratore importante, diciamo, che però ciclista.
Non voglio fare pubblicità, ma poi ti consiglierò qualcosa di miracoloso per ripareggiare tutti in tempo record.
Va bene, tagliare il prato. Tagliare il prato di casa. Va bene, ci fermiamo, ascoltiamo adesso i Friday. Anzi, ascoltiamo Friday di Riton e i Nightcrawlers. Ah, questa è roba che ma voi non potete capire.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Ehi, ehi, vieni qua. C'è un blocco importantissimo che devi ascoltare.
Andiamo con i consigli per occupare il tempo libero.
E allora qui parliamo dello sviluppo dell'Umbria, che sembra che sia frenato da 15 opere incompiute, pare che ci sia stato uno spreco di 160,5 milioni.
Però Paolo, aspetta, adesso che dici 15 opere incompiute, torna i 15 kg di eroina sequestrati oggi e i 15 cestini di pane che grandi cultori del genere conoscono.
L'eroina, tante mini cooper prese con la pensione della nonna.
E questa è l'Umbria.
Dimmi che sei in Umbria senza dirmi che sei in Umbria.
Ti capiamo subito, Umbro.
Niente, i mini microbi tutti rimpiangono la tratta che dal Dincetto non arriva a Monteluce. Oddio, oddio. A Monteluce, cioè, che c'è a Monteluce? C'è quello con vostro appena fatto, che praticamente è vuoto, non c'è niente.
Sì, sì. Beh, costruire il mini metro dal Pincetto a Monteluce sarebbe stata una cosa da fantascienza, obiettivamente.
I medici che c'erano si sono trasferiti tutti verso San Sisto, perché la mattina come fai ad andare a lavorare?
Sì.
Devi andare giù per Ponte Felcino, riprendere la superstrada e fare.
Ma diciamo che per fortuna che si sono fermati al Pincetto col minimetro, perché fare il lavoro Pincetto Monteluce sarebbe stato
una cosa che ne aveva nostalgia.
Poi in generale, io non so voi di Perugia se avete magari un altro polso della situazione, io che utilizzo raramente, ma più raramente, il minimetro, non ho la percezione di tutta questa gente che l'utilizza.
No, sì.
Quando ci fu l'inaugurazione che si pagava, poi altre due volte ho scoccato un passaggio che altri c'avevano il loro biglietto, ma non lo
so. No, ma in realtà qualche volta sì, si usa, però in realtà è un po'.
La sera qui alle 9.
Sì.
Al centro non ci va, e poi comunque chi va al centro puoi far vedere che c'è la macchina.
Poteva essere valido utilizzarlo magari la sera, forse qualche ora in meno durante, non lo so adesso, però è un po' fuori dalle linee, cioè prendi il minimetro, ma per fare cosa in realtà? Cioè sei un po' penalizzato, cioè, devi avere il tempo di prendere il minimetro. Se ti devi spostare per la città per motivi di lavoro, di studio, è lontano dai luoghi di interesse, è un po' complicato, è un po'.
Qualcosa, dovevo mandarlo all'ospedale che c'è più parcheggio per mettere la macchina.
A me per esempio mi avevano suggerito che poteva essere un'idea intelligente lasciare la macchina al piano di Massiano e venire in centro col minimetro, ma io che vengo da Umberti e me devo fare alle 8 di mattina
devi attraversare, sì.
Ci perdo un'ora.
Sì.
È appunto.
Per chi viene dall'altra parte c'è la stazione di Ponte San Giovanni con un treno super veloce che porterà in centro.
Ho avuto anche il coraggio di prendere, addirittura, cioè c'ero avuto questo coraggio.
Quello è il treno che si prende l'estate quando si va in gita al mare.
Spacca schiena.
Con calma, con pazienza.
I politici che volevano il posto, volevano volare dal Pincetto, come si chiama, davanti all'università degli stranieri a Ponte Felcino, l'edificio Ginocchiette. Io ho risposto sì, e chi ce li mette i soldi?
Comunque io intanto ho controllato il 15 nella smorfia napoletana, è guaglione.
E allora ci siamo, è fatta. Musica.
Vi lancio un pezzaccio anche questo, American Idiot dei Green Day. Buon ascolto.
I Green Day, sentite la pronuncia è Day. Green Day.
Green Day
all'Umbertidese.
Alla frattese.
E ora
spazio allo sport.
Gli irradiati. Rientrano gli irradiati per parlare di sport, dopodiché ricordiamo a tutti, prima di parlare del Perugia, che comunque a Monteluce è la nuova Belgrado, no Paolo?
Belgrado anni 60.
Monteluce è la nuova Belgrado anni 60. Maurice, il Perugia, a proposito di anni 60, Belgrado, insomma bianchi e rossi, l'ha trovato l'allenatore o ancora no?
Io su questa situazione non sono molto informato, so che Caserta è l'allenatore che l'ha portato in Serie B, il giornale, il titolo dice il Perugia attende Caserta, ma è una situazione alquanto incerta.
Certo, bisogna capire, vedere quello che succederà. Paolo, sta un po' più vicino al microfono perché mi...
La casata gli hanno offerto più soldi, questi del Benevento gli hanno offerto più soldi.
Poi da Caserta Benevento
vicino. Esatto, lo stavo pensando.
Non si sa che cosa c'è.
Volendo dire.
Mi piace perché gli irradiati hanno questo dico non dico.
Siamo sempre sottilissimo.
Sottili, tra le righe.
Gli hanno offerto più soldi, gli hanno offerto.
Certo.
In più gli hanno offerto anche soldi al Perugia per sarebbe la penale che dovrebbe dare lui per andare al secondario.
Beh, ma dal suo punto di vista, dal punto di vista suo professionale, conviene andare a Benevento, una società importante che è retrocessa dalla Serie A, che vuole tornare in Serie A.
La Serie A che vogliono spendere, questa è una squadra.
Meglio che rimanere con una neopromossa.
Poi insomma, manco male come squadra. Io qualche partita l'ho intravista.
No, il Benevento oramai sono 2 o 3 anni che insomma si sta top, della serie, top in Serie B e fa fatica in Serie A, però insomma
adesso... Il Torino come l'ha punito il pallone col pullman senza quella condizione da spendere la porta di su a Torino,
un approccio veramente padronale, insomma come la Belgrado degli anni 60, qui c'hai tipo i presidenti degli anni 70, insomma qui. Probabilmente sì, a spese loro. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica, poi torniamo a parlare di sport perché ci sono un sacco di cose interessanti. Prego Paolo, che ci ascoltiamo? Forse i Nomadi?
I Nomadi.
Forse ascoltiamo un pugno
Marotta, pensa Marotta.
Un pugno di sabbia?
Un pugno di sabbia dei Nomadi.
Questa qui. Tornano a parlare di sport. Allora, sono successe tante cose. A partire dai ragazzi del muretto, Paolo, che i ragazzi del muretto, cioè...
Quelli della...
Stai vicino al microfono.
Quelli della Ferrari, che sbagliano tutto quello che si può sbagliare, anche adesso che la macchina è diventata competitiva, hanno sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, quindi Binotto, tutti i capelli ricci, è più parabile quello con tutti i capelli ricci dei ragazzi del muretto.
Quella vicenda...
Primi anni 90.
Sì, fine 80, primi 90, quando eravamo molto giovani e vedevamo quella fiction di ragazzini un po' scapestrati.
Ma magari vedere le fiction in quel modo, adesso vedi.
Però, ma ne parliamo dopo, perché dopo, quando parliamo di attualità, questo è un tema che affronteremo. Continuiamo a parlare di sport, perché Hamilton ha sbagliato bottone, Maurice. Era ripartito benissimo, stava per vincere, ha sbagliato bottone e la macchina si è spenta. Può succedere?
Di tutto può succedere nella Formula 1 come nel calcio, però io non sono un appassionato di Formula 1, la seguo molto superficialmente, come il ciclismo, come la pallanuoto e gli altri sport al di fuori del calcio. Chi mi piace un po' più è la pallavolo.
Ah, ok, bene, bene. C'è anche un grande basket in questi giorni, una finale scudetto con una Bologna lanciatissima, ma vedo che la baronessa... Allora, voglio chiedere una cosa alla baronessa. Ci sono grandissimi tennisti italiani in questo momento, no? Tutte e tre a Roland Garros.
Posso giustificare come al
Sinner,
liceo.
Musetti e Berrettini, che sono... Fognini se n'è andato, ha già perso. No, adesso, oggi, no, qualche giorno fa, gioca Berrettini, ha giocato Berrettini con Djokovic e c'è stata anche la partita di Musetti con Djokovic. Allora, baronessa, e questo è il punto. Musetti è un giovane 19enne, molto dotato, molto forte, un grande talento del tennis italiano e del futuro. Vinceva 2-7-0 contro Djokovic, il più grande tennista degli ultimi 20 anni, forse della storia del tennis. Stava vincendo 2-0 il grande Musetti, facendo cose incredibili. Poi crollo psicofisico e Djokovic ha vinto 6-2, 6-0. No, ci sta che Djokovic vincesse, cioè era logico e giusto, fra virgolette. Però l'episodio è al quinto set.
Che succede?
Sul 4-0 Musetti aveva già preso un 6-0, 6-1, 6-2, 6-1, andava a prendere un sonoro 6-0. Sul 4-0 ha finto un infortunio. Cioè si è tirato fuori dal campo dicendo ho un dolore, un infortunio.
Poco credibile, quindi.
Un po' poco credibile o quantomeno discutibile, ecco.
È l'età.
Sono ragazzi. E con questa conclusione della baronessa, ma che io vogliamo dire, Maurice, Musetti si ritira, sono ragazzi.
Beh, a un'altra età non l'avrei perdonato meno, però se sono ragazzi,
se sono giovani.
Beh, comunque io non mi rendo conto, ma sta di fronte a uno a 19 anni, di fronte a, me lo ripeti,
Djokovic.
Esatto, perché dico sempre male. E comunque penso che lo stress, insomma, si senta. Ora, io non avrei finto l'infortunio, cioè forse sarei stata più credibile anche, comunque.
Saresti buggettata a terra.
Meglio,
Poteva far meglio, vabbè. Musetti è un ragazzo, ma poteva fare meglio, esatto. Sul fingere l'infortunio, siamo lì. Va bene, ci fermiamo perché James Blunt viene in nostro aiuto con You Are Beautiful. Wow.
E via con la musica.
Siamo al blocco 3, il famigerato blocco 3, nel quale gli irradiati leggono dei pezzi storici della musica italiana, recente, meno recente, più recente, che ancora non è neanche uscita, ma che è già storica, insomma. Ci piace leggere la musica alle volte, ma proprio leggerla fisicamente. E oggi abbiamo scelto, in omaggio al maestro Franco Battiato, che già qualche settimana fa abbiamo omaggiato leggendo La Cura, torniamo ad omaggiarlo leggendo...
Sarà letto Cucurucucu.
Sarà letto Cucurucucu, hai ragione tu. Hai Cucurucucu ragione. Sì, beh, leggere La Cura non era il caso, insomma, abbiamo letto Cucurucucu. Oggi leggiamo invece Cerco un centro di gravità permanente. Io vado a leggere e poi lascio l'interpretazione ai miei colleghi. Maurice, ci sei?
Sì.
Paolo, ci sei?
Sì.
La baronessa c'è. Una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi. Io una vecchia bretone per anni ho pensato che fosse una vecchia un cagnolino bretone. Invece è una signora.
Una signora.
È una signora
del nord.
È la Bretagna che è al nord della Francia.
Nord-ovest, sì.
Nord-ovest della Francia.
No, conosco. L'ho girata in lungo e in largo in macchina, è bellissima la Bretagna, ve la consiglio. Capitani coraggiosi. Vabbè, insomma, una vecchia bretone con un cappello e un ombrello.
Coraggiosi sono quelli, gli amici dell'Arema, non quelli che devono fare le corse sulle banche.
Ah, vedi. Battiato aveva già furbi contrabbandieri. Aspetta Paolo, perché vedi, capitani coraggiosi sono furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti e euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming.
Questo è Ricci, no? È Matteo Ricci, che era quello lì di Macerata, che era andato in Cina a fare, tramite la chiesa, a fare l'evangelizzazione, però i cinesi non gradirono. Però lui, che era matematico, gli insegnava i cosi, i teoremi e euclidei, di geometria eccetera, però
ma ci credi?
Erano molto molto contenti. Infatti,
io ho sempre cantato sta canzone senza pensare che ci avessero un nome e un cognome sti personaggi.
Questo gesuita fu l'unico non cinese ad essere seppellito all'interno di un cimitero dedicato alle persone importanti della Cina.
Non lo sapevate.
Wow.
C'è stato anche un film qualche anno fa, te lo ricordi Paolo? Un film che parlava di alcuni monaci, alcuni gesuiti che cercavano di portare la fede cristiana in Giappone e ovviamente fece.
Aveva cominciato a portarla dal Giappone, ma poi si era reso conto che bisognava cominciare a partire
dalla Cina.
Giuro, sarà che sta canzone la balla alle sagre, quindi non è che sto a fare analisi del testo, però oggettivamente...
Insomma, Battiato non scherzava, ma neanche Paolo. Ci fermiamo, Maurice, musica, e poi torniamo continuando ad analizzare questa canzone dai mille significati.
Ascoltiamo la canzone Misery dei Maroon 5.
Amori finiti male, dicevamo fuori onda. Va bene, continuiamo a leggere questa canzone bellissima che chi si sintonizza solo adesso dovrà capire di che canzone stiamo parlando, una canzone di un grande artista italiano. Facile direi. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Avrei bisogno di... Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente, over and over again. Baronessa, come...
Ora che so da Paolo che c'è tutto questo, è chiaro che cambia anche un po' la mia interpretazione del ritornello. Cioè, inizialmente questa canzone... mi immaginavo tutte queste immagini sovrapposte iniziali e poi il bisogno di trovare un proprio punto di vista nel gran casino e nella ricchezza e nella complessità delle immagini. Adesso chiedo a Paolo, perché onestamente la sua lettura porta a interpretarle in un altro modo.
Ah, Paolo, bel lavoro hai fatto.
Questi sono... fa degli scorci, no? Fa degli scorci su delle cose di cultura, perché infatti era molto colto.
Sì, era molto colto.
Era andato su una famiglia molto tranquilla, insomma, erano pescatori, però lui era una persona che...
Secondo me era molto curioso.
Beh, sì.
Cioè, perché c'è veramente una cultura che spazia tantissimo.
Sì, quello sì. Quello.
Una cultura che spazia da area ad area. Spazzare uguali in aree uguali in tempi uguali, come il raggio vettore e l'orbita.
C'è anche molta filosofia dietro.
Sì.
Quello che tutti dicono, insomma, è questo di cercare il centro.
Dire, trovare una centro, propria proprio centro.
Sì. Io sulle persone mi faccio l'idea, ma poi me la devo cambiare. Io spero di arrivare a quello delinquente, quello che si vuole approfittare, quello è uno che si propone in un modo come delinquente. Perché devo pensare come è fatta la gente, come è fatta la gente. Questo dice, cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Vorrei essere preciso, centrato su me stesso, insomma.
Però uno non lo fa mai, perché ogni persona, ogni situazione, ogni cosa deve... bisogna solo essere flessibili.
Bisogna essere dei monaci.
Siamo bombardati poi da interpretazioni altrui di quello che succede, cioè l'informazione, soprattutto per come viene fatta adesso,
sì.
È un continuo bombardamento, quindi è chiaro che la tendenza è quella a perderlo il proprio punto di vista, piuttosto che
a dare ragione all'ultimo che si è sentito, perché sono tutti convincenti, anche grazie alle neuroscienze, la capacità di comunicare bene.
Sì, dice anche Renato le proprie Zero opinioni. Sulla canzone fammi sognare almeno tu, qui tutti gridano e tutti hanno ragione.
Esatto. Adesso c'è, non ha ragione chi ha ragione, ha ragione chi la racconta meglio, chi, no, magari
chi sa vendere meglio,
Paolo, sempre un pochino più vicino al microfono perché ti sentiamo lontano. Esatto. E allora finisco ancora con un pezzettino, poi ce l'ascoltiamo questa canzone. Per le strade di Pechino erano giorni di maggio, tra noi si scherzava a raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera africana. Cioè, è così, è un'insofferenza.
Beh, comunque sta prendendo una posizione.
Cioè, lui racconta quei giorni, quando era giovane, che andava in mese di giorni di maggio a raccogliere le ortiche. E dopo, adesso che è andata avanti con gli anni, non sopporta i generi di musica, che è il fatto inglese, il jazz, il rock, e neanche il jazz. La nera africana, non intesa la nera in senso razzistico, ma come in genere, di musica.
Però sì. Se mentre nella prima strofa lui rimane molto generale, no? Come se fosse un occhio che guarda una situazione, qui si definisce lui come persona, quindi cambia il focus canzone.
Andiamo da una vecchia bretone alle strade di Pechino, poi dopo entriamo giù a quello che non sopporta lui, esatto. Insomma, mentre prima descrive
si
superficialmente
mette nel testo.
Entra. La baronessa fa degli interventi, Paolo, alle volte.
15 anni di università.
Se non era una baronessa, insomma, se no.
Grazie a chi mi ha pagato gli studi. Grazie, babbo.
Noi ci fermiamo e voi vi ascoltate questa canzone bellissima che è Cerco un centro di gravità permanente di Franco Battiato. Ciao, Frank!
Per non rimanere fuori dal mondo,
vi diciamo come gira.
siamo nel quarto blocco e parliamo di attualità, curiosità, cose strane che succedono in giro per il mondo.
Sì, gli irradiati, cioè, attraversiamo spazi in maniera, attraversiamo contenuti e spazi molto rapidamente. Infatti ora siamo in California, tra la California e Londra, e come di consueto noi abbiamo sempre seguito con viva partecipazione le vicende della famiglia reale inglese. Ci sembrava importante, insomma, parlare della nascita di Lilibet Diana. Il 4 giugno alle ore 11:40 è nata appunto la figlia di, del principe Harry e di Meghan Markle. E
bene, bene, congratulazioni.
Congratulazioni, 3,5 kg di bimba, dei gemelli. Vabbè, lasciamo stare.
La creatura, 3,5 kg, insomma, è un buon fare.
Sì, avevo un problema col segno. Vabbè.
Ma perché è cuspide? Perché. No.
I gemelli sono segni doppi. Cioè vabbè.
Ah, poi questa, Paolo, figlia, no, del principe, dell'attrice inglese americana, nasce di là con la nonna che gli vuole bene, gli danno due nomi.
Due nomi, uno che richiama la nonna. E
uno che richiama
la
nonna, dei gemelli. Ecco.
Vabbè.
È nata una bambina felice.
È nata una bambina felice. Fortuna. La famiglia reale da Londra. No, comunque, visto c'era stata un po' di maretta, sì, chiamiamola sì, maretta.
Sì. Esatto. La nonna?
La nonna è contenta, ha detto, ha mandato, non andrà ancora a trovarla perché non può andare. Questo lo dice Antonello Guerrero nell'articolo. Però ha mandato, ha detto, il portavoce della famiglia reale ha detto, sono tutti molto contenti, quindi magari questa bimba potrà riportare un po' la pace.
È giusto, è giusto.
Speriamo, dai. Cioè,
Maurice, che idea ti sei fatto rispetto a questa creatura?
Ma anch'io penso la stessa cosa. Può essere che questa nuova creatura che è nata riporti un po' di pace, di armonia, che finora che e riunisca quella rottura o spaccatura che c'è stata finora con la regina e il principe.
Sì, un po' la casa
reale. Apro una parentesi per Prego. Dire che è l'11ª pronipote della regina, l'8ª in linea di successione, e diventerà principessa subito dopo la morte di Elisabetta.
Beh,
se vi interessa.
Allora, così. Beh, Paolo, diventerà principessa appena muore la regina, insomma. Per diventare principessa. Va bene, ci fermiamo però con una canzone dei Negramaro, Nuvole Lenzuola. Oggi. È Matteo. Questo è il timer che non si ferma più. Ignora, a posto.
Vorrei trovare un lasciamo logico tra le due canzoni, ma
no, cioè ve lo sveleremo alla puntata 100, quella a colori, vi sveleremo il nesso che c'è tra le canzoni. Ancora gli irradiati per continuare a parlare di cose curiose che ci sono in giro per il mondo. Abbiamo trovato un articolo sulla Repubblica di qualche giorno fa, firmato da Giuliano Aluffi, rispetto ad una giovane donna italiana, una ricercatrice italiana che lavora in Inghilterra, ovviamente come capita spesso, Chiara Marletto, torinese, che si occupa di fisica, è una grande studiosa di fisica, e il suo motto, Paolo, è questo: sono ricercatrice a Oxford, ma devo a mio padre la passione per Salgari e come Sandokan voglio andare oltre gli schemi. Tu che ne dici? Questo riferimento fra la fisica e Sandokan, come, che ti sembra?
Parecchie cose che si scoprono, cose eccetera che vengono scoperte, si liberano in nulla, che non hanno benefici con la realtà. Solo alcune riescono a servire a qualcosa, per fare qualcosa che serve, insomma, no? Quella che dicevo, bisogna fare la ricerca di base, tocca spenderci parecchio, tocca spenderci tanta, perché alcune cose saranno immondizie, però ci sarà sempre quelle due o tre cose che cambieranno il mondo.
Quindi, insomma, lei si definisce una pirata proprio in omaggio a Sandokan, anche se non era proprio un pirata, però diciamo che questo personaggio era molto, molto influenzata, insomma, il padre le raccontava le gesta di Sandokan, le leggeva i libri di Salgari, eccetera. Però cose invece importanti, anche Paolo Moris, la baronessa stessa, lei dice che immaginiamo, lei col suo gruppo di lavoro, immaginano un attrezzo, uno strumento che sia in grado di un costruttore universale che, come una stampante 3D, okay, possa produrre oggetti, ma anche esseri viventi. Cioè, questa è la loro prospettiva. Esseri viventi, adesso non penso un essere umano, però magari un batterio, un gameto, non so, insomma, come siamo messi? Ci spaventa un po' la piratessa?
Ma io non lo so. Mm. Secondo me sono tutte cose di fantascienza, di... a un certo punto bisogna anche fermarsi, perché c'è anche tutta questa telecomunicazione, tutte queste cose, si sta andando oltre qual era il fine che...
dello strumento.
Lo strumento che ha inventato internet, l'aveva inventato per altri motivi, insomma.
L'hanno inventato i militari americani, internet.
Aveva spaventato il fatto che ho scoperto ci sono delle macchinette del caffè con Alexa integrato, cioè faranno il caffè da soli.
No, questo non ci piace, ma non ci piace neanche Alexa, per quanto che sia comoda e magari tanti ce l'hanno, però non ci piace. Invece una cosa a proposito di scienza, la piratessa della fisica, Vax Day, i maturandi si vanno a vaccinare.
Molto carina, Rieti, è successo a Rieti, hanno fatto un open day per ragazzi 12-16 anni, c'è stata un'affluenza pazzesca, hanno dovuto raddoppiare addirittura le dosi di Pfizer, cioè non avevano 120, ma i ragazzi hanno iniziato a fare la fila dal sabato notte addirittura. Si vede che sono giovani,
sono
varie stampiere.
Cose che fanno i giovani.
Esatto. E, perché questo è stato fatto perché comunque il Lazio aprirebbe le vaccinazioni per questa fascia d'età il 15 giugno. Quindi loro hanno colto l'occasione per anticipare.
Sì.
Beh, mi sembra positivo comunque che così piccoli, fra virgolette, perché comunque sono grandini, però 12-16 anni è la prima fascia d'età che può ricevere il vaccino, ci sia già questa affluenza.
Sì. Maurice, sui maturandi che si vanno a vaccinare, che ne dici? Ti pare una buona idea?
Sì, è una buona idea, si devono tutti vaccinare. Vaccinarsi oggi è diventata una vaccinazione obbligatoria,
molto consigliata, via.
Molto consigliata, è stata consigliata da tutti, diciamo.
Va bene. Allora adesso ci fermiamo e andiamo ad ascoltare un altro pezzo prima di entrare nell'attualità. E vedo che la baronessa, appena visto il titolo di questa canzone, è subito impazzita.
No, perché pensavo quella del Montrino. C'è solo Lemon. Ci ascoltiamo solo Lemon degli U2.
Solo Lemon degli U2?
Scusi. No, chiedo scusa. Pensavo a Lemontrino, quindi solo Lemon, nel senso che manca l'albero. Solo limoni. Ecco.
Lemontrino del 96.
Sì, più o meno sì.
25 anni fa,
Sì. Ma era bella quella canzone.
Era bella.
La metteremo. La metteremo. A dopo.
E adesso lo spazio culturale e non solo
degli irradiati.
Siamo al quinto blocco, quello che gli irradiati definiscono il blocco conclusivo, insomma, si finisce la puntata parlando di attualità e tutto quello che abbiamo, insomma, beccato intorno a noi e che ci beccato, non si può sentire, però ci siamo capiti. Parliamo di attualità. Allora, Paolo, Regina Baresi, la figlia di Beppe Baresi, nipote di Franco, insomma, figlia dei grandi campioni, dopo 260 partite di calcio con l'Inter, 10 anni di carriera, si è ritirata. La ragazza ha 30 anni, si è ritirata dalla pratica sportiva, icona comunque del calcio femminile, è stata veramente importante, ha determinato molto col suo viso pulito, con la sua passione per il gioco, per il calcio, il calcio femminile quando 7, 8, 10 anni fa era una cosa non, diciamo, come adesso, che invece sta crescendo tanto. Però la cosa che ci incuriosisce è che ha detto, appena finita la carriera, la cosa farai nella tua nuova, diciamo, vita post calcio? Un reality.
Vabbè, parte
è il suo momento.
Ma lì dipende quale reality, perché c'è l'Isola dei Famosi, il GF, VIP.
È il momento di
amici di Maria De Filippi.
È il momento di fatturare. È il momento di fatturare. È il momento di fatturare.
Prende beneficio della sua figura.
Eh sì, sì. Maurice, un'altra notizia, sempre di attualità, che tu hai trovato l'altro giorno su Corriere della Sera. Dal tampone ai certificati, le regole per viaggiare, cioè dobbiamo fare il tampone, la green card, queste cose,
sì, queste
insomma,
cose qui, tampone, green card, certificati, tutto a seconda dei paesi dove si, se si deve andare all'estero occorrono queste cose,
sì.
Ed è giusto che sia così.
Francesco Basso, Francesca Basso, prego.
Posso dire baronessa una cosa su questo, no? Perché una discussione che ho avuto ieri, una discussione, un confronto su questo tema, si notava con una mia amica che i voli adesso sono molto bassi.
Costano poco. No, non che volano bassi.
No, esatto.
Costano poco.
Volano sulla stessa altezza di sempre, però ad esempio se parlava di un volo per Mykonos a luglio, sui 115 euro andate e ritorno.
È ben poco.
E però devi fare due tamponi, ah, devi, certo, considerarci il prezzo dei due tamponi, quindi è probabile, ah,
certo,
che per non disincentivare... Per non,
sì,
disincentivare troppo i viaggi, tengano i voli bassi, perché comunque c'è un prezzo del tampone da considerare.
Che parliamo sempre sugli 80 euro circa, quindi a spese tue, chiaramente, quindi certo.
È come quando inizio a mettere i bagagli col volo della Ryanair, ne so qualcosa, ecco.
È vero. Che con quattro giacche addosso, perché se la valigia pesa più di 12 kg,
no, ho fatto roba.
Devi tenere la pelliccia divisione in braccio. A proposito di pelliccia divisione di giacchette, è successa una cosa. Ah, il televisore. È successa una cosa strana a proposito di giacche, comunque, nei giorni scorsi, e poi chiudiamo con questa notizia di sport, ma di attualità, che il pilota di MotoGP, Maurice Quartararo, ha finito la gara a petto nudo. Non perché, diciamo, sentisse caldo, ma perché si è strappata la tuta a 300 km/h e, come potete vedere dalle foto, so giovani, Quartararo è giovane, ci avrà 20 anni, 21, 22, però insomma andare a 300 all'ora con no, sulla MotoGP, con il petto nudo, petto villoso, relativamente villoso, insomma, non... se ci fossero stati i peli, però, forse a 300 all'ora se ne sarebbero andati. Ecco, Paolo, Maurice, che vogliamo dire? Ma come si fa? Ma che tuta è? Una cinesata? Come... Questo si è fatto gli ultimi tre giri a 300 all'ora senza tuta.
Il di meno oramai viene animato fino all'ultimo grammo dappertutto. E come in una situazione, in una condizione leggermente diversa, succede che si rompe tutto.
Comunque Paolo è tipo il libro delle risposte, presente quelli vicini che c'è in libreria,
c'è la risposta sempre su tutto,
esatto.
Maurice, che idea ti sei fatto rispetto alla tuta low cost di Quartararo?
È la Lacoste,
la marca,
era la tuta,
la marca della tuta
che si è strappata.
Sono cose che possono succedere. Per andare a 300 all'ora si è strappata la tuta e il pilota era
comunque a me mi si è rotta una l'altro giorno cadendo praticamente da ferma, mi si è bucata, quindi
allora,
succede, cioè a maggior ragione uno
episodio
che
alquanto strano che
era una tuta la costa o la low cost,
tutto lascia il tempo che trova,
no low cost,
pregiata
esatto,
pregiata,
era una fregatura
pregiata. Comunque vedendo la foto del low cost del motociclista, così la baronessa, facciamo un commento veloce.
Col casco non
niente da fare, mi dispiace. Col casco non ci pronunciamo. Adesso, prima di ascoltare questo pezzo qui che lancerà Maurice, noi siamo arrivati in fondo a questa quarta o forse quinta puntata post pandemia degli Irradiati. Come sempre ringraziamo l'Associazione Madre Coraggio e la Cooperativa Nuova Dimensione che ci permettono di stare qui. Ringraziamo Antonio Rossella e il meraviglioso staff di radiofonica.com. Lo sfonato che non c'è più, ogni tanto gira, insomma, lo salutiamo lo stesso. Maurice.
E la baronessa.
E Simone, detto Simon, vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima volta. Ciao. Maurice, che ci ascoltiamo?
Ascoltiamo il pezzo Cabriolet Panorama dei The Colors.
Oggi proprio siamo estivi, gente allegra, Dio l'aiuta. We'll be right back. Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione a cura di Simon
LV,
Ciabba,
Lori solo per gli amici,
Salvo,
Riccardo Guardi Leone,
Boris.
E anche questa è andata.